Bentrovati. Questa volta ci approssimiamo ad un testo che è uno tra i più importanti, se non forse il più importante, della mistica cristiana e non solo. È la Filocalia, che è considerata un elemento di influsso sul cristianesimo dell'Est, ma anche per l'Occidente. È stata un momento importante per la riflessione mistica autentica, cioè vuol dire in parole povere pratica. E questa Filocalia, di cui esiste l'edizione integrale, riporta autori che hanno, diciamo, un penchant, che hanno, voglio dire, una attitudine, hanno una preparazione indirizzata verso la mistica operativa, insomma, no? E in particolare un teorico della mistica esicasta, Callisto Telicodes, è quello cui abbiamo attinto. E questo suo testo, che adesso si vedrà, è ascrivibile grosso modo alla seconda metà del XIV secolo. E uno degli argomenti che questo mistico tratterà sarà l'attenzione. Questo iniziamo a vedere nel capitolo dedicato a l'unione divina e la vita contemplativa. Per natura, ogni essere vivente, con la sua migliore energia naturale, apparte al riposo e al piacere che ne viene, per cui gode e a tali realtà si protende. Sicché anche l'uomo, che ha un intelletto e ha anche naturalmente la capacità di pensare la sua vita, gode soprattutto del riposo e viene normalmente a parteciparne quando pensa che ciò che vi è di meglio e ciò che di se stesso si può chiamare buono e bello. E questo, insomma, no? Cercare che cosa sia di meglio, che cosa sia buono, bello e vero. Il che si realizza realmente quando egli ha Dio nell'intelletto, al di là dell'intelletto intelligibile, che sommamente ama, e questo che si può concepire come amandolo sia l'elemento che cerca di più, che si suol preparare ai primi eccelsi gradi delle cose belle e buone, che oltrepassano la comprensione e, oltre a tutto, soprattutto, lo preparano per l'eternità. Ogni forma di generazione, scrive Callisto Telicodes, ogni forma di generazione fa somigliare il generato al generante. Come ha detto il Signore, ciò che è generato dalla carne è carne, ciò che è generato dallo spirito è spirito. Se dunque è spirito ciò che è generato dallo spirito, è chiaro che sarà anche Dio, conforme allo spirito generante, poiché vero Dio è lo spirito, dal quale per grazia è generato colui che ha parte dello spirito. Se dunque costui è Dio, è chiaro che sarà naturalmente anche contemplativo, poiché è dalla voce contemplare che Dio è detto Dio, cosicché chi non contempli o non è ancora pervenuto alla generazione dello spirito e alla partecipazione a lui, oppure, avendola effettivamente raggiunta, chiude per inesperienza la sua capacità di visione e, nella sua ignoranza, respinge gli intelligibili raggi divini che sono intorno all'intelligibile sole di giustizia, anche se fosse divenuto partecipe della divina potenza, e purtroppo sarebbe privato della sua operazione, sebbene si fosse proteso verso la santità. Tutte le cose, secondo ragione, hanno assunto da colui che le ha fatte il loro movimento e la loro proprietà naturale, e di conseguenza anche l'intelletto. Ma il movimento dell'intelletto ha di proprio la perpetuità, e la perpetuità è sconfinata e indeterminata. Dunque, quando l'intelletto si muove in modo limitato e definito, lo fa contrariamente alla sua dignità e al naturale che gli viene proprio. Si adatterà a questo se si muove tra realtà limitate e determinate. Non è infatti possibile, quando la cosa è limitata e determinata, che il movimento dell'intelletto al di sopra o intorno ad esso proceda all'infinito. Il perpetuo movimento dell'intelletto ha dunque bisogno, di regola, di qualcosa di sconfinato e indeterminato verso il quale muoversi secondo ragione e secondo la nostra proprietà naturale. Ma certo, di sconfinato e indeterminato non c'è nulla, se non dire che per natura e propriamente è l'uno, pertanto. A ciò che è propriamente sconfinata unità, a Dio, che l'intelletto deve protendersi, mirare e verso di lui muoversi, questo è infatti ciò che propriamente gli appartiene per natura. Ma certo, tra gli esseri qualcuno gode massimamente di ciò che gli è proprio. Proprio naturalmente dell'intelletto e sommamente proprio è muoversi, protendersi, essere e godere pienamente in Dio solo, perché è intelletto, che semplicemente e indeterminatamente uno. Prosegue. Non è dunque naturale che l'intelletto trovi la calma o si arresti trovandosi fra le creature. E di che cosa può aver bisogno l'intelletto per ciò che gli è proprio, cioè per trovare la stasi dopo il suo movimento? E così avere calma, trovare pace, ricevere con certezza la percezione del riposo, se non trovarsi in ciò che è increato e incircoscritto. E questo è Dio, che propriamente è uno, oltre ogni realtà mondana. Là infatti, la stasi mediante lo spirito, il singolare riposo, il termine infinito di tutte le cose e il movimento di quell'uno non vengono assolutamente mai meno a nessun intelletto che abbia raggiunto ciò che è sconfinato, illimitato, incircoscritto, senza forma, senza figura, assolutamente semplice. Tale, infatti, è ciò che è detto uno, cioè Dio. Dopo una nota dove dice cercate il Signore, il Salmo di Davide, se siete e rafforzatevi cercando sempre il suo volto, il Tellico Udes poi dopo dice in tre modi l'intelletto ascende alla contemplazione di Dio. Per un movimento proprio, per un movimento d'altri e per qualcosa di intermedio tra i due. Il modo che si attua per movimento proprio è portato a compimento dalla natura dell'intelletto, soltanto che, per volontà propria, si serve della immaginazione e il suo termine, la contemplazione di ciò che è intorno a Dio. Di queste cose che sono intorno a Dio si sono infatti un'immagine anche i figli dei Greci, diceva. L'altro modo è soprannaturale e si attua soltanto per volontà e illuminazione di Dio. Perciò allora l'intelletto si trova totalmente sotto l'influsso divino, è rapito in divine rivelazioni, gusta ineffabili misteri di Dio e vede il compimento di cose future. Infatti, dice, il modo intermedio tra questi due si ricollega in parte a entrambi. Infatti, in quanto opera con volontà e immaginazioni proprie, mostra di accordarsi con il movimento autonomo. Comunica invece con la mozione esterna in quanto, grazie alla divina illuminazione, è unito a se stesso e vede ineffabilmente Dio, al di là della propria unione spirituale, poiché allora esso si trova al di fuori di tutto ciò che è visto e detto. Egli si trova, ripeto, al di fuori di tutto ciò che è visto e detto intorno a Dio e non vede né il principio del bene o la deificazione né la sapienza o la forza operatrice di potenza o la provvidenza o altro delle realtà divine. Esso se ne sta colmo di luce, intelligibile ed è sotto l'operazione della gioia prodotta dal fuoco divino connesso all'amore. È guidato l'intelletto dalla fede per contemplare le realtà invisibili. Illuminato poi dalla grazia, confermato dalla speranza, rapito dalla luce divina, diviene un ricettacolo di amore per gli uomini e molto più per Dio. Così, il triplice ordine e movimento dell'intelletto, nella fede, nella speranza, nella carità, diviene perfetto, deificante nella fede. Saldo, stabile. Dopo aver raggiunto questo ampio spazio dell'acropoli, per così dire, si è messo al sicuro nella fortezza della carità. Di qui viene ciò che è detto da Paolo. La carità tutto copre, tutto sopporta grazie al bene della fede e della speranza. La carità mai viene meno a motivo della sua infuocata unione e indicibile congiunzione con Dio. Sant'Agostino diceva, lo sappiamo, caritas est vita cordis. E se l'intelletto guarda a lui con la partecipazione dello spirito e l'impulso del vivificante, riceve tutti i giorni la crescita che a lui conviene, unito, semplificato, in possesso dello stato divino. Ha infatti compreso benissimo che è impossibile che l'intelletto divenga migliore se non per l'uno e per volgersi a lui in spirito, poiché l'intelletto è disperso, soggetto al mondo che è diviso in molte parti e alle passioni e a conseguenza di bisogni per una potenza ultramondana. Quindi di un uno soprannaturale avrà bisogno cui volgersi, affinché, strappato dalle divisioni, sogliendosi dall'illusione, insomma, no? Esca dalle passioni e dalla dissipazione e così pervenga alla forma divina. Eccoci qui. Sebbene tutte le cose procedano da uno solo, tuttavia esse procedono in modo differenziato dall'uno, poiché, certo, è diverso il modo con cui queste realtà procedono dall'enade prima. Quelle, infatti, che hanno ricevuto un principio sono create, mentre quelle, infatti, che sono increate, si sono sottratte alla logica dell'inizio temporale. Dunque, creato tempo, non creato, increato non tempo. Di tutte, in ogni modo, la causa è l'uno, sovrasostanziale, ma delle due, uno lo è in quanto creatore, delle altre per natura. E perciò non bisogna affatto accostare allo stesso modo queste realtà, né aderire ad esse allo stesso modo, ma a quelle che trovano compimento in un principio e in una creazione, occorre accostarsi per altri motivi, non per esse in sé, come uno specchio in vista di ciò che in esso è raffigurato e mostrato. La creazione, infatti, se cerchiamo di divenire migliori, non va accostata in altro modo se non per ciò che in essa si manifesta dell'uno supremo. A questo, dunque, bisogna non soltanto accostarsi, ma anche attaccarsi e cercare di modellarsi per mezzo loro a imitazione del bene, primo e uno. Così, con la sinergia e il soccorso della grazia, otterremo la dignità della gloria di Dio, secondo l'immagine e somiglianza. Pertanto, per coloro che guardano rettamente, alle realtà causate per creazione accade di condurre l'intelletto alla contemplazione di ciò che in esse si riflette dell'uno e di unirlo assolutamente e semplicemente al pensiero unitario dell'uno sovramondano, almeno se l'intelletto guarda ad esse come si deve. A quelle invece che sono causate per natura e di cui l'intelletto si occupa e alle quali si conforma, a queste è possibile che l'intelletto unisca se stesso in vista di quello che è propriamente l'uno. Perciò, l'intelletto da tutti gli enti causati, sia per natura sia per creazione, suole raccogliersi in quell'uno che ne è in modo differenziato la causa. E ciò fa naturalmente sia con la pratica che con la contemplazione. E pertanto, quando l'intelletto si serve di una o più realtà create o naturali, non in vista dell'uno, e non per condurre se stesso a raccogliersi al primo uno, e non guarda esclusivamente a lui nella santa partecipazione dell'uno e nell'impulso dello spirito illuminante, semplicemente in modo unitario e unico, in questo caso ciò gli è calcolato quale peccato, usi una potenza, insomma, detto che tu stai limitando per gli oggetti, facciamo così. Peccato, ricordiamoci, significa piede storto, mettere il piede storto. Anche se lui, aggiunge il Callisto, dice anche se lui quel modo d'agire potesse apparire buono. L'apice di tutti i desideri è la divina unione con l'anima e oltre l'intelletto. Per questa divina unione è necessaria la divina somiglianza. Per la divina somiglianza è necessario operare secondo l'intelletto, cioè contemplare. Tali, infatti, è il divino. E di qui anche gli è attribuito il nome di Dio. Ma certo, il contemplare subito eleva il pensiero di Dio. Infatti, dovunque in ogni cosa Dio immette come dei raggi per l'intelletto contemplativo e l'intelletto che contempla il Dio che gli sta di fronte. Ma Dio è ultramondano. E poi natura dell'intelletto divenire secondo l'operazione secondo la quale è ciò che vede esso e diventa una realtà. Quindi l'intelletto diviene secondo operazione tale quale ciò che esso vede. Prosegue. L'intelletto è reso secondo l'operazione senza principio, sconfinato, senza figura e semplice. Una volta subito ciò che è trasformato in tal modo, perviene rassomiglianza col divino secondo l'unità. Da quel momento ascende all'apice di tutti i desideri. L'unità è indicibile, divina è oltre l'intelletto, che è l'estremo termine a cui si tende secondo Dio. Bisogna dunque che l'intelletto si protenda, si affretti con ogni mezzo e si guardi con lo spirito alla contemplazione e visione dell'uno oltremondano. Tutte le realtà, scrive poi, sono come tanti splendori procedenti dall'uno ultramondano. Non si sono mai allontanate da colui da cui in ogni modo hanno avuto origine. Ma come in lui sono state fatte, così anche in lui sono congiunte e troveranno compimento. E non vi è nulla in alcuna tra tutte queste cose in cui non vi sia un'emanazione, quasi un profumo di questo creatore è veramente uno. E tutto ciò che partecipa dell'essere emette una voce mostrando non l'uno ultramondano, giacché egli si collega al di sopra di qualsiasi contemplazione o intellezione, ma comunica i raggi dell'uno ultramondano. È impossibile che l'intelletto, una volta sceso all'uno, che è oltre il pensiero, resti in qualche modo estraneo all'eros per lui. Poiché l'ineffabile e imperscrutabile bellezza che promana da lui viene incontro all'anima, come procedendo da un'onnipotente radice, questo accade. Quando l'intelletto, per le divine illuminazioni, si trova come una rete in pericolo di lacerarsi per la moltitudine e il peso dei pesci catturati ed è il colmo di stupore nel contemplare la bellezza che è oltre l'intelletto, in questo momento esso è ebbro come divino, fuori da sé come un pazzo e subisce la meraviglia, non potendo sostenere la visione più bella di quella straordinaria bellezza, per cui è realmente tenuto da vincoli d'amore ed è arso da sete. Uno è infatti l'uno e oltrepassa la mente, ma è annunciato da tutti gli esseri in quanto causa prima di tutti, come principio, come fine, come congiunzione dell'universo. Oltrepassa tutto ciò che è bello e buono, oltrepassa il pensiero e al di sopra di ciò che è bello e buono ed è solo veramente degno d'amore. Bisogna dunque per noi, per buona sorte, che noi ci convertiamo, come si dice, in spirito per cercare e conoscere il solo uno, dal quale sono i principi e nel quale sono i termini di tutte le cose. e certo per grazia di Cristo, si aprirà da sé per noi una porta, la porta della carità divina, ed entreremo nel riposo del Signore nostro con grande letizia ed esultanza. Conserveremo il godimento dell'uno e gusteremo delizie divine, divenuti anche noi uno, e non scissi e divisi in parti. Poco sotto. L'intelletto, infatti, secondo l'operazione, diviene tale quale è ciò che vede, e necessariamente se vede cose composite, diviene composito, molteplice. E decadendo dalla semplicità non potrà essere che resti indiviso. Ma ciò che è in uno stato di divisione non è affatto puro da peccato, poiché il frutto stesso dell'essere diviso è condannato da coloro che sono penetrati nella comprensione di tali cose. Se la ricchezza spirituale dell'intelletto, mediante lo sguardo dell'Altissimo, fra mondano uno, gustare con percezione intellettuale semplicemente la bellezza oltre natura, conviene allora che esso, per grazia, stia al di fuori di ogni divisione, cioè trovare l'unità in sé, perché l'unità è quella che permette la contemplazione. Bisogna dunque, difatti poco sottoscrivere, bisogna dunque che l'intelletto guardi e si protenda verso quello che è il vero uno senza principio, semplice, indeterminato, che cerchi di lì di illuminarsi e di unirsi a questa enade sommamente unificante. È una sorta di effetto magnetico, si potrebbe dire. E perciò a se stesso si unirà, affinché non soltanto sia amato dal migliore, perché a lui assimilato come gli è possibile, per l'infinitudine, la semplicità, l'assenza di forme e di figure, ma perché possa egli stesso amare la divina, la più che bella e sovrannaturale bellezza, come chi è ritornato, secondo quando si è detto, alla somiglianza, tornare alla somiglianza. L'intelletto viene ad essere al di sopra della propria natura quando perviene totalmente a colui che è oltre l'intelletto, che è senza forma, senza figura, che tutto divinamente costituisce in forme, senza, e che, per così dire, al di là della propria unità. Bisogna dunque amare lo sforzo per rendersi oltre la natura, perché questo è il meglio, secondo quel comandamento che dice di ricercare i carismi migliori. Bisogna collocarsi in ciò che è proprio secondo natura. L'intelletto allora si trasferisce in quella causa vivificante, unificatrice assolutamente prima, e di là viene a trovarsi per convenzione, per conversione spirituale, nella causa, nella quale tutte le cose sono e tutto ciò che è delle cose, i principi, la medietà, i termini. Guardando là, vede e ama intensamente se stesso, come colui che è oltre l'essenza, proviene ogni essenza, come da colui che è oltre l'essenza, proviene ogni essenza, e ogni natura da colui che è oltre natura, e da colui che è senza tempo e non composto, le realtà temporali e composite, e ancora, da colui che è increato le cose create, così anche ogni forma proviene da colui che è senza forma e dall'uno oltre mondano. Le molte realtà visibili da questo provengono. Chi dunque non si occupa di colui che è senza forma e non guarda a lui, e non è come sospeso a lui, ma piuttosto a qualche altra cosa visibile, creata e avente forma, costui ha anteposto ciò che è senza confronto inferiore a quanto è superiore e si è collocato immediatamente vicino agli idolatri. Se tutte le cose che sono desiderano essere, e se di tutte le cose l'essere, secondo la causa, è nell'uno che oltrepassa l'essere, allora tutti gli esseri, e soprattutto quelli razionali, se si muovono rettamente come devono, desidereranno l'uno, che è oltre l'essere, nel loro desiderio d'essere. Quindi il pensiero che arriva fino al punto in cui il pensiero si rompe. Diciamo che questa era la chiave della cosa, cioè capire che, qui c'era ancora un'altra pagina che adesso però non ci perdiamo, dice, questo dice ancora, Dio non è detto uno soltanto perché è semplice e superiore a ogni comprensione e a ogni composizione, ma anche perché propriamente è lui solo fra gli esseri che sono detti tali e che hanno l'essere da lui. Lui è l'unico. E lui solo fra tutti gli esseri che sono detti tali e che hanno essere da lui. Infatti, ciò che non è propriamente è semplicemente, neppure propriamente è semplicemente uno. E in quanto è così, è Dio, dovunque incirconscritto. E in quanto solo è dissimile da tutti gli esseri e puramente al di fuori di tutti, in quanto eterno non ha principio né termine, in quanto puramente fa risplendere in tutti egualmente il raggio divino della provvidenza. In quanto dunque è tale, in quanto si fa senza relazione noto a tutti, Dio richiede un intelletto libero da varietà, da forme, da figure, da colori, non tocco assolutamente da nessun essere, assolutamente libero l'infinitudine della indeterminatezza rispetto a tempo, luogo, natura, e oltrepassi ciò che riguarda la natura per apparire in qualche modo unitariamente oltre l'unità intellettuale. Anche l'intelletto, una volta sceso alla divina segretezza, è pervenuto al di là dell'intendere, non contempla nulla, ocio, sentite che bella. Così, evidentemente, anche l'intelletto, una volta asceso alla divina segretezza, è pervenuto al di là dell'intendere, non contempla nulla. E come potrebbe? Tuttavia, vede che non vede, e che ciò che non vede è uno, come nascosto in una tenebra, e dal quale proviene qualsiasi cosa, esista visibile o intelligibile, che sia annoverata tra le cose create, eterne, esterne, create, eterne, esterne. Se uno vedesse, non vedrebbe se stesso proteso al di là di sé. Ora invece, vedendo, vede chiarissimamente che non contempla, perché è oltre il contemplare, e poiché è impossibile sia contemplato ciò che esso non contempla. Penetrare nell'interno della divina segretezza è una realtà che oltrepassa l'intelletto, e per contemplarla eccederà la natura dell'intelletto. Una segretezza che oltrepassa l'intelletto, in quel momento non ha assolutamente alcuna comprensione conoscitiva, se non quella dell'uno indivisibile. L'aggiunto, per il movimento che gli è proprio, termina in stasi e riposo. Non dico certo stasi rispetto al contemplare, poiché questa condizione sarebbe folle, ma stasi e riposo rispetto al passare da concetto a concetto o argomento. L'intelletto, infatti, che è là asceso, poiché nella luce intellettuale cade nell'abisso dell'infinito e dell'indeterminato, incontrandosi con l'incomprensibilità di quella divina incomprensione, di quella divina segretezza, viene meno, per così dire, e si arresta, senza sperimentare altro che lo stupore del fulgore intellettuale. E certo, senza alcuna mutazione, tuttavia, è agito dall'illuminazione intellettuale immobile. Guarda nella segretezza sovrasostanziale, resta unitamente e semplicemente smarrito di fronte all'inaccessibile interno di quell'indivisibile splendore e ne riceve la bellezza. La stasi dell'intelletto di cui si è detto si verifica per l'inaccessibile splendore di luce ed è contemplazione, una contemplazione che non richiede mutazione, bensì riposo e stasi, poiché quell'uno sovrasostanziale, segreto, sovrannaturale, è infinito e inaccessibile da qualsiasi intelletto. Contemplare in altro modo non è concesso all'intelletto che lo contempla, nella misura in cui l'intelletto ha ottenuto la purificazione che gli si addice e la divina assistenza. E l'intelletto non si volge altrimenti a questa divina contemplazione, a questo splendore più che bello, a questo infinito, se non attratto dalla passione per qualcuno, Q maiuscola, o per l'assunzione o per la naturale mutazione che si subisce. Ecco, diciamo che quello è, diciamo, la chiave di volta. Praticamente, cosa si dice? Si dice che l'intelletto porta fino ad un certo punto si trasforma, ad un certo punto si entra in uno stato di consapevolezza e inconsapevolezza, per cui qualsiasi definizione, non esiste nulla di più vero del vero, per cui qualsiasi definizione diventa una pretesa, qualsiasi conoscenza diventa una pretesa. In realtà l'accesso alla meraviglia è l'accesso all'inconoscibile. al modo di vedere la vita, che è un altro modo, e non si scappi. Ed è quello che potrebbe essere l'azione di Prasada, della grazia, del movimento che, voglio dire, ci porta a superare la nostra condizione umano-divino. Quando Eckhart dice "Oddio, liberami da Dio", sta poi dicendo questo. Bon, spero che vi sia piaciuta la cosa e vi saluto. State bene.